Sapete, ma la vita cristiana, molte volte l'uomo prende il finale delle cose per avere l'inizio delle cose. Questo non è possibile. Come tutte le cose hanno un inizio, per arrivare alla fine. Se uno vuole una casa, deve mettersi da parte i soldi. Amen? Se tu vuoi un lavoro, lo devi cercare. Non puoi avere un lavoro se tu non lo cerchi. Molti vogliono la potenza di Dio. Chi vuole la potenza di Dio? Amen. Ci mancherebbe. Tutti vogliamo la potenza di Dio. Ma per ricevere e avere la potenza di Dio c'è un cammino da fare. Non è immediato. E c'è un titolo che è venuto nel mio cuore nel travaglio, perché è stata una settimana intensissima. E poi anche queste 24 ore, il poco sonno, tante cose, e non avevo chiaro che cosa c'era bisogno, no? E poi il Signore mi ha dato questo titolo, c'è questo titolo, grazie. Il timore di Dio è ordine nella vita e produce? Chi vuole potenza bisogna che metta in ordine la propria vita attraverso il timore di Dio. Avete capito? Il timore di Dio è ordine nella vita, perché il timore di Dio mette l'ordine nella vita. Questo ci produce la potenza, e per avere potenza bisogna mettere in ordine la propria vita attraverso il timore di Dio. E certamente quando noi parliamo è molto bello quando Dio ci benedice, no? Ma sapete, la parola di Dio ci è stata data anche per darci direzione, per ammaestrarci, per renderci capaci di vivere il tipo di vita di Dio. Perché quello che Lui ci chiede, no? Oios vuol dire vita di Dio, cioè noi dobbiamo vivere la vita di Dio sulla terra, noi dovremmo vivere il cielo sulla terra, noi dovremmo far vedere ciò che c'è fatto in cielo sia fatto anche in terra. Noi dovremmo far vedere che i figli di Dio sono la luce e il sale, danno sapore a tutto quello che ci circonda. Amen? Questo affinché avvenga bisogna lavorarci. La nostra vita è in lavorazione. Siete d'accordo? Non è ancora finito Dio. C'è ancora le transenne. Lavoro in corso. Franco, lavoro in corso. E Dio sta lavorando, ci sta lavorando per prepararci. Sapete perché? Perché Dio ci ama, perché quel giorno il Signore non vedrà la nostra presenza in questo luogo, vedrà se c'è olio nella tua vita, se durante la tua vita tu hai accumulato olio, che sono i frutti dello Spirito, e la tua vita, sono le tue decisioni di dire sì e di dire no, di fare o non fare, di piacere a Lui oppure di non piacere a Lui. Perciò non vogliamo solo vivere i momenti di gloria, come sono state queste 24 ore, tutta questa prima parte del culto, meraviglioso. Ma abbiamo bisogno anche poi, domani, che saremo insieme agli altri, con i nostri problemi, le nostre difficoltà e le nostre lotte, di vivere poi quello che diciamo, quello che insegniamo, quello che... Cioè il timore di Dio è ordine nella propria vita, e questo ci produce poi, no, quella potenza, quella dynamis, quella capacità di vivere i principi di Dio. Quella è potenza, non è solo far vedere un cieco. Quando una persona perdona un nemico, come la chiamate voi, scusate? Potenza di Dio. Amen? Che molte volte noi andiamo per vedere solo i segni, no? Amen, perché ci sono i segni che accompagneranno quelli che hanno creduto, nel mio nome cacceranno demoni, ma questo parla di autorità, autorità nel mondo spirituale, parleranno in lingue, questo è un segno soprannaturale, metteranno le mani sugli infermi e essi guariranno, questo è un segno di potenza, amen. Ma affinché tutto questo avvenga, cari, bisogna che la nostra vita sia in ordine, amen. diciamo qualcosa, dove arriviamo arriviamo, perché l'orario va avanti, ma non è importanza, vi dico quello che, dove possiamo arrivare, poi vedremo altre volte quando sarà. Perciò l'inclinazione di più è ricevere senza dare. Si vuole arrivare alla fine, voglio avere una casa, ma hai risparmiato? No. Mi piacerebbe comprarmi l'ultimo iPhone, hai un lavoro? No. Lo hai cercato? Non ce n'è. Cercalo! Dio apre le porte chiuse. Amen? Che molte volte ci lamentiamo perché le cose non avvengono. Aspettiamo che arrivi la manna dal cielo. La manna non tornerà più sulla terra, perché non ce n'è bisogno. Oggi abbiamo la parola, abbiamo la direzione come raggiungere tutti gli scopi di Dio nella nostra vita. Amen? Perciò l'ordine è la scienza dell'organizzazione e della classificazione, secondo il dizionario. E viene usato in ogni area, sociale, politico, anche commerciale. L'ordine è importante, professionale, scientifico, anche religioso. Ci sono ordini dei farmacisti, degli avvocati, e viene classificato secondo gli scopi. In biologia, per esempio, l'ordine viene chiamato tassomania, che studia il sistema di classificazione degli esseri viventi. Perciò l'ordine è importantissimo. La matematica non è un'opinione, ci sono strutture che danno ordine ai concetti, no? Perciò è importante questo. Non possiamo noi vivere, ma Dio provvederà, no? Dio provvederà. Questa è una frase che si dice molto spesso, Dio provvederà. Dio provvede quando noi siamo in ordine, cari. Perché la Bibbia dice che sono i nostri peccati che ci hanno separato da Lui. Molte volte le cose non arrivano. Noi non possiamo piangere sul latte versato. Piuttosto ci rialziamo, abbiamo sentito che Lui non spezza la canna rotta e non spegne il lucignolo fumante. Sapete perché si arriva a essere una canna rotta? Il peccato riduce a canne rotte e lucignoli fumanti. Ma Lui è venuto per non spegnere e neanche rompere, ma per rialzare, per riedificare, per ristrutturare, per ricominciare. Amen? Questa è una bella notizia? Sapete, il Vangelo è una buona notizia. Perciò ogni area della nostra vita è controllata dall'ordine, è importante. Nell'ordine c'è anche il principio delle priorità, cose che vengono fatte prima, cose che vengono fatte dopo. Quando noi parliamo di Dio, noi sappiamo che Dio è un Dio di ordine. In 1 Corinzi 14, 33 è scritto, perché Dio non è un Dio di confusione, perciò di disordine, ma di pace. E così si fa in tutte le chiese dei santi, no? Ordine. Che bello l'ordine. Non so se a voi piace l'ordine. A me non piace vedere il disordine, anche nelle mie cose. Io preferisco prendere le mie cose, i calzini. Quante donne possono dire qualcosa sui calzini? Calzini, di solito, no? I calzini, sempre in giro, no? Vabbè. A me piace metterle via, perché no? No, mi piace l'ordine per quanto riguarda la mia vita. Dio ha usato ordine nella creazione, Genesi 1:1-4. La terra era informe e vuota, disordine, no? E le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. E poi Dio disse, alleluia, ordine, luce, no? E la luce fu. E Dio vide che l'ordine, la luce, era buona e Dio separò la luce dalle tenebre. Così Dio separa l'ordine dal disordine. Quello che Dio vuole fare è separare l'ordine dal disordine nella nostra vita. Cioè Dio ha usato l'ordine nella creazione, perciò ha messo in ordine le cose che c'erano in confusione. Io non so quanti vivono nella confusione. Quanti si dicono, no? Ma devo andare stamattina o non devo andare? Ma leggo oggi oppure non leggo? C'ho tempo di pregare oppure non c'ho? Questo è disordine, cari. Perché non ci sono le priorità. Cercate prima, dite prima. Cercate? Ma ditelo forte. Ma no, gli angeli non lo sentono così, eh? Siete tutti raffreddati stamattina, ok. Cercate prima il regno, cercate prima, priorità, ordine. Mettiamo ordine nella nostra vita, cari. E vedremo grandi, grandi risultati. Senza l'ordine e senza ordine, le cose prima o dopo si perdono, si distruggono, si demoliscono. Dice che Dio ha messo le cose giuste al tempo giusto e nel posto giusto, e questo si chiama ordine. Non è che ha messo un occhio vicino all'alluce e poi un orecchio vicino al fegato. No, ci ha messi, siamo belli, no? Vi siete visti allo specchio al mattino? Chi si dice, sei proprio bello? Ve lo dite o no? Perché Dio dice così. Anche se poi io mi guardo e dico, ma come fai? No, io ci credo, Crediamoci che Dio dice la verità. Amen. Alleluia. È l'ordine che regola il sistema della vita, dell'universo, perché Dio ha messo ordine e così le cose funzionano. Dio prima creò l'uomo per darle autorità, poi la donna per darle stabilità. Amen. Perché l'uomo senza la donna è instabile. Ecco perché è la compagna convenevole, che conviene, no? Cioè donne, siate donne stabili, per dare stabilità. Quando la donna non è stabile e non diventa, e non è un aiuto conveniente, nell'uomo c'è instabilità, comincia il disordine. Ecco perché Dio si è fatto insieme, proprio perché abbiamo bisogno di equilibrio. Che Adamo provò a simpatizzare prima con la giraffa, però aveva il cioè, baciare una giraffa è un problema, no? Poi passò una gallina e dice, però non era proprio alla sua portata, no? E allora dice, ma meglio avere misericordia di questo, va? E così fece la donna, che ci dà stabilità anche. Quando la donna è stabile, dà stabilità. Quando la donna è instabile, dà instabilità e mette in disordine anche la vita dell'uomo. Amen? Noi dobbiamo essere fermi, cari, perché noi sappiamo che Adamo, no? Proprio per questo peccò, perché non era in ordine nella posizione che Dio le aveva dato. La donna disse qualche cosa e lui ci cadde, e la sua responsabilità la prese il diavolo. Grazie a Gesù che Lui ha ristabilito l'ordine nella nostra vita attraverso la croce. Deuteronomio 6,4. Ascolta Israele, l'Eterno è il nostro Dio, l'Eterno è uno. Dite uno. Tu amerai dunque l'Eterno il tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua forza. E queste parole che oggi ti comando rimarranno nel tuo cuore. Le inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quanto sei seduto in casa tua, quanto camminerai per strada, quanto sei coricato e quanto ti alzi. Questa è una regola, è la regola che regola tutta la nostra vita, no? Ascolta. Non dobbiamo solo essere uditori, ma ascoltatori del consiglio di Dio. Perché si ode con la mente, si ascolta col cuore. Perciò noi possiamo udire come i greci, che se non vedo non credo, ma possiamo ascoltare col cuore come gli ebrei. Perciò dobbiamo prendere sicuramente lo stile ebraico per vivere in ordine la nostra vita. E poi lo ripete anche nel Nuovo Testamento, in Matteo 22,36, lo chiama il primo grande comandamento, no? Ama il tuo Dio, no? Con tutta l'anima, con tutto il corpo, con tutta la mente tua e con tutta la forza tua, solo Lui dai il culto, l'adorazione. Perciò c'è un ordine anche nell'amore, no? Ama il tuo Dio. Nell'ordine dobbiamo mettere prima Lui. Tu non puoi amare più la tua famiglia di Dio, perché senza la tua famiglia va a rotoli. Ecco perché il Signore non è che vuole toglierci le priorità. Figlio mio, dicono in Sicilia. A Napoli come dicono? Figlio mio, anche, siamo uguali in questo. I figli sono un pezzo di cuore, no? Tutto daremmo, ma non possiamo mettere i figli prima di lui. Amen? Se mettiamo questo, noi stiamo andando fuori. Questo è disordine. Ama il tuo Dio al di sopra, al di sopra. Vogliamo mettere al sicuro i nostri figli? Mettiamo Dio prima. Vogliamo mettere al sicuro i nostri economia? La nostra economia? Diamogli al Signore. Prima Lui, Signore, prima Tu. Perché c'è il principio. Se vogliamo che i nostri tini traboccano, che i nostri armadi siano pieni di benessere, bisogna dare. Se noi non diamo, non riceviamo. Qualcuno mi disse, pastore, io non condivido come parli tu sul dare, sulla decima. Va bene, dico, non c'è problema. Siamo lo stesso fratelli, non c'è problema. L'unica differenza la fa l'ubbidienza alla parola. Perché non è vero che l'Antico Testamento dice di dare la decima solamente, ne parla anche nel Nuovo Testamento. Ma allora cosa facciamo? Il Nuovo Testamento noi lo chiudiamo? Non lo leggiamo più? Non leggiamo più i Proverbi e i Genesi? Stiamo parlando del Nuovo Testamento, amen? Perciò noi dobbiamo entrare nell'ordine dell'ubbidienza, no? Ubbidire è meglio che il sacrificio davanti a Dio. L'ubbidienza vale più che il sacrificio. Perciò il secondo comandamento è simile al primo e dice ama il tuo prossimo come te stesso. Qui c'è un'altra priorità. Tu non puoi amare te stesso e amare gli altri in modo diverso. La priorità qui dice ama il tuo prossimo come tu ami te stesso. Capite la priorità come importante? Gesù rispose a quell'uomo che le fece una domanda, cosa devo fare per essere salvato? E lui dice, fai questo e vivrai. Perché lui diceva, io ha parlato dei comandamenti, no? Onoro mio padre e mia madre, faccio questo, dice, fallo, ma fallo. Dillo alla persona vicino a te, ma fallo. Perché molte volte noi li ascoltiamo le cose, li sappiamo, ma non le facciamo. E poi ci lamentiamo che le cose non avvengono. Allora, la parola di Dio è il modo migliore per arrivare prima. No, l'ubbidienza vale più che il sacrificio. Allora, se noi mettiamo ordine nella nostra vita, tutto cambia in noi e intorno a noi, ma anche velocemente. Vi posso garantire che è così veloce che rimarrete sbalorditi. Ma già è accaduto? Sì, è accaduto. Perciò dobbiamo lavorare in quest'area nella nostra vita, questo è importante. Il disordine crea confusione, a volte sei dove non dovresti essere e non sei dove dovresti essere. Sei lì che fai qualche cosa che non dovresti fare, o vedere, o guardare, o sentire, invece sei lì che senti, guardi e vedi cose che non dovresti fare. Questo è disordine. Amen. Cioè Dio non ama il disordine, è chiaro nella sua parola. L'uomo è il capo della casa, l'autorità che serve per proteggere e benedire, ma l'autorità non viene data per fare padre padroni, per essere i padroni delle situazioni, ma per esercitare protezione verso le nostre famiglie. Quello è mettere in ordine le cose. Perciò poi si può decidere tutto quello che si deve fare, perché la moglie dice dove la mettiamo. La mettiamo a fianco e facciamo le cose in accordo, in armonia. Che dici? La facciamo? La moglie dice no. E tu dici, è meglio di no. Queste sono le cose che dovremmo fare. Oppure magari si discutono le cose, diciamo, mettiamo ordine anche in queste aree, no? Che molte volte si travagliano un po', no? Un giorno Dio parlò a un re attraverso il profeta Isaia e gli disse una parola. Una parola che arrivò come una mazzata sulla sua vita. Le disse, di a quel re, metti in ordine la tua vita perché tu morirai. Bella notizia questa. Dio ti dice, metti in ordine la tua vita perché fra poco ti prendo, no? E lui mise in ordine la sua vita, guardò la sua vita. Quando lui dice metti in ordine la tua vita, perché c'è disordine nella propria vita. Amen. Se questa parola questa mattina è arrivata, no? E perché Dio vuole mettere ordine nella nostra vita, perché Dio vuole arrivare prima nella nostra vita, perché Dio vuole fare qualche cosa nella nostra vita, perché Dio vuole farti uscire da quella condizione come una canna rotta oppure un lucignolo fumante. Dio vuole toglierti la confusione. Dio vuole toglierti da quella situazione che sembra che non finiscano mai. Ci sono tunnel infiniti, ma io so che il tunnel è destinato a finire nel nome di Gesù. Amen? Per i figli di Dio. Perché ci sono promesse che non possiamo noi dire, no, è possibile, no, Dio non mi ascolta. Metti in ordine la tua vita, fai la tua parte, Dio farà la sua parte. Amen? Questo era il re Ezechia, era un uomo che amava Dio, ma in casa c'era disordine, se voi leggete un po' la vita di quest'uomo. E lui aveva conseguenze, poi Dio lo premiò, gli diede altri 15 anni di vita, wow, no? Perché? Perché comunque Dio è un Dio che premia sempre le prove. Noi siamo provati per essere sempre approvati da Dio. Anche nella Chiesa ci va ordine, come dice in Efesini 4:11, questo verso che leggiamo, forse c'è un verso che si può... Efesini 4:11, vediamo se faccio più veloce io. Sono più veloce io, ok. Questa volta, ok. Ed egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo, affinché giungano tutti all'unità della fede e alla conoscenza del Figlio di Dio, eccetera, eccetera. Qui parliamo di ordine. Ma chi si crede di essere quello? Sapete, molte volte ho sentito dei fratelli parlare delle autorità nella Chiesa in modo non buono. Al di là, tutti possiamo sbagliare, ma io vi do un consiglio, no? Come fece Davide, dice io non toccherò l'unto dell'Eterno. Potete essere protetti nella vostra vita, onorate i servi di Dio, quelli che possono essere apostoli, insegnanti, oppure anche un responsabile di cellula, un marito nella casa, un titolare del tuo lavoro, ok? Ma dove c'è un'autorità, rispettala, perché se tu rispetti l'autorità, Dio rispetterà te, perché ogni autorità, abbiamo sentito anche ieri sera, è data da Dio, ok? Perciò quello di onorare i servi di Dio è importante. Possiamo consigliarci, ma non criticateli, perché a Dio queste cose non piacciono, Lui chiude i cieli. E questo è l'ordine anche nella Chiesa, come ci può essere nella casa, ok? Cioè i ministeri dati da Gesù nella Chiesa servono per perfezionare, edificare, proteggere e che tutti giungano all'unità della fede, perciò per credere, conoscere Gesù, crescere, essere preparati a questa sfida che è la vita. La vita è una sfida, cari. Non è semplice vivere, diciamocelo, no? Dico, Signore, mamma mia, ma quando vieni? Chi vuole che Gesù torni? Io sì. Dice, ma c'è ancora molto da fare. Vabbè, ci penserà qualcun altro forse, no? Però credetemi, poi si sente il bisogno, ecco perché lo Spirito e la Chiesa dicono, vieni, Signore Gesù. Si sente questo bisogno di godere di questa mattinata anche in cielo. E lì sarà eterna poi, eh? Ci saranno angeli che suoneranno, il vino in mezzo agli angeli, cose, coristi. Qualche cosa si farà, no? Predicherà il pastore sommo Gesù. Amen! Facciamo un applauso al Signore. Alleluia! Che bello! Ah. La nostra chiesa è una chiesa pastorale, non è una chiesa, diciamo così, dove ci sono diversi ministeri insieme, in accordo, che vanno avanti. La nostra è una chiesa come chiamata pastorale, no? Perciò ci sono delle autorità che, diciamo, nella sottomissione vanno avanti. Questo è importante, che voi sappiate questo, che la nostra è una chiesa pastorale, perciò Crediamo nella sottomissione, perché dice la Bibbia che sopra un'autorità c'è un'autorità più alta e sopra quella alta c'è un'altra altissima. Perciò le sottomissioni, quando c'è ordine alla sottomissione, è meraviglioso, perché tutto rimane nella protezione e nella grazia. Ok? Giacomo 4,7. Sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Sottomissione. Quando noi ci sottomettiamo, il diavolo non ha spazio. Qui dice sottomettete a Dio, no? Ma in altri versi parla anche di sottomissione ai ministri, parla di sottomissione gli uni con gli altri, ok? Perciò parla di diversi ruoli di sottomissione. Un figlio deve essere sottomesso ai suoi genitori, punto. Un fratello maggiore sicuramente ha autorità su un fratello minore, nell'amore, perché può proteggerlo, ok? Parlando di questo. Ebrei 13, 17. Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano per le vostre anime come chi ha da rendere conto. Perciò la responsabilità di un ministero, di un ministro, di un insegnante, di un pastore, eccetera, è quello che deve rendere conto a Dio, cari. È chiaro che noi dobbiamo farlo sempre con amore, perché la sottomissione si riconosce nell'amore, non nell'autoritarismo. Qui comando io. Avete sentito questa frase, no? Qui decido io. Poi quando c'è il marito che molte volte non ha la capacità di gestire il suo ruolo, la moglie diventa il capo. E questo è, che cos'è? Ditelo voi. Disordine. Ok, no, non ordine. Questo è disordine. Perché? Perché è così. Perché non possiamo noi cambiare le carte. Capite? Se noi vogliamo la benedizione nella nostra vita, dobbiamo fare queste cose. Ancora poche cose, poi un'altra volta continuiamo, perché c'era troppe cose, non riesco, siamo andati troppo avanti, non ha importanza, io non sono qui per finire un messaggio, sono qui per dare degli input importanti che possono servirvi da domani mattina, subito, amen? Perché dice per le vostre, come chi ha da rendere conto, affinché facciate questo con gioia, facciano questo con gioia, cioè se volete farci gioire noi come ministeri, aiutateci, no? Se vi diciamo qualcosa, fatela. Se non siete d'accordo, ditecela. Discutiamone insieme. Ok? Perché questo è importante. Perché molte volte non è che diciamo qualcosa. Vedete, noi stiamo facendo di tutto. Noi vogliamo che questa Chiesa possa ricevere il meglio, perché possiamo ricevere il meglio. Attraverso serate, organizzazioni, eventi, seminari. Ne faremo ancora prossimamente con Paolo. Ci sono già in ordine molte cose. Scuole, discepolato, eccetera, ci sono ministeri importanti in mezzo a noi come David, Paolo, altri, che loro danno a noi tutte quelle esperienze che per anni e anni e anni con fatica sono venuti, perché non è che tutto viene così, non è che si viene qui a dire delle cose, dietro c'è preghiera, c'è urla davanti a Dio, Signore, e allora? Capite? C'è bisogno di ricevere, stare davanti a Dio, pregare per la Chiesa, per le famiglie. Io non so, ma credetemi, avere responsabilità non è solo essere qua sopra. Questo qui dura poco, ma è tutta la settimana. Il travaglio che c'è, come diceva Paolo, che era in travaglio per la Chiesa, per le famiglie, per i bisogni della Chiesa, per le malattie dei nostri fratelli, per l'economia che non funzionano. Capite? C'è il travaglio. Affinché facciano questa cosa con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcun vantaggio. Amen? Perciò no. Coloro che sono in autorità non devono sospirare. Mamma mia, no? Ma piuttosto facciamolo con gioia. Perciò l'ubbidienza è riconoscere l'autorità di Dio in coloro che sono delegati anche dalla Chiesa. Cioè, sono il pastore, poi ci sono ruoli di governo, noi abbiamo un governo di chiesa, fatto da me, Albino, Mauro, Piero e Ivan, questo è il governo di questa chiesa. Noi ci raduniamo, preghiamo, lottiamo, no? Ci organizziamo come fare al meglio per voi le cose, ok? perché anche i soldi che voi date nelle offerte devono essere gestiti in maniera superlativa, sempre, no? Perché dobbiamo rendere conto a Dio. Amen? Vi dico queste cose perché è giusto che li sappiate. Poi dopo ci sono responsabili di leader, di cellule, perciò anche loro hanno la responsabilità, che è un po' un lavoro pastorale, di curare le persone. E loro devono fare questo lavoro al meglio, non dicendo ok, stasera ci troviamo, facciamo la cellula. No, devono curare la cellula. Cioè, se qualcosa non va, poi ci rimettono tutte le persone. E poi ci sono responsabili della scuola domenicale, giovani, adolescenti, per le pulizie, per la cucina, tutte autorità nei vari settori della Chiesa, per le donne, per gli uomini, eccetera, eccetera, perché vogliamo che tutti abbiano copertura spirituale. Questo è ordine, dite ordine. Vi piace l'ordine? Sapete, nell'ordine c'è protezione. Ci sentiamo protetti, sicuri. È come avere un buon conto in banca e c'è la crisi. Che ci importa? C'è il conto in banca. La protezione fa lo stesso, no? C'è coloro che proteggono la Chiesa per la vostra vita. Perciò l'autorità si riconosce solo in un principio, che è l'amore. Dite l'amore. Se un'autorità non ha amore, non ascoltatela. Senza l'amore di Dio nella propria vita, è autoritarismo, non è autorità. L'autorità viene riconosciuta, non viene imposta. Amen? Se tu mi ami, io non te lo impongo, è perché tu devi vedere in me qualcuno che fa qualcosa per te, perché l'amore fa qualcosa per gli altri. Amen? Perché l'amore, sapete, è una frase, una parola. Amore, chi ci vuole dirlo? Amore. Ti amo, ti amo. Dillo alla persona vicino, ti voglio bene, ti amo. Che ci vuole? L'avete detto? Ma un secondo l'avete detta. Ma io vi dico adesso, mettetelo in pratica però. E vedrete che non sarà così semplice. Perché quando le cose non vanno, non sempre siamo amabili, no? Ma Dio ci chiama di amarci comunque, no? Di aiutarci in ogni cosa. Amen. Amen, grazie. Grazie sorella, mi sento amato, alleluia. Perciò quando c'è ubbidienza al Vangelo, ai comandamenti di Dio, arriva la benedizione di Dio. Deuteronomio 11:27 dice: la benedizione, se ubbidite ai comandamenti dell'Eterno, il vostro Dio che oggi vi prescrive. La maledizione, se non ubbidite ai comandamenti dell'Eterno, il vostro Dio, e se vi allontanate dalla via che oggi vi prescrivo per seguire altri dei che non avete mai conosciuto. E poi il versetto 32 dice: abbiate dunque cura di mettere in pratica, dite in pratica, cioè vuol dire in ordine, ok? Tutti gli statuti e i decreti che io oggi pongo davanti a voi. Quella frase che ho detto prima, c'è una frase ricorrente: Dio vede e provvede. Chi l'ha detta qualche volta? Tutti abbiamo detto Dio vede e provvede, perché comunque è una frase che si dice, no? Dio vede e provvede, dai. Ma però questa è una frase che non è scritta nella Bibbia, mi spiace. Non dovremmo dirla, Dio vede e provvede, no? Dio provvede se c'è ordine nella nostra vita. Anche se siamo lì come un lucignolo fumante, ma siamo fumanti. Vuol dire che non siamo spenti. Vuol dire che c'è qualcosa che ci collega ancora col cielo. Anche se tu dici solo, Signore benedici questo cibo, amen. Anche se dovesse essere questa la tua preghiera di una giornata di 24 ore. È poco, eh? È proprio poco dire, Signore benedici gli spaghetti. Amen. Signore benedici la frittata che ha fatto mia moglie. E tutti dissero amen.
Alleluia.
ma vi posso garantire che è così, In molte vite di molte persone la preghiera delle 24 ore è quella, Signore, no? Ed è veramente poco, cari. Questo Dio che abbiamo lodato questa mattina in una maniera così bella, così trionfale, abbiamo avuto un culto trionfale oggi, no? Ok? Si sentono ancora i rumori, non so se nelle altre chiese, no? Ma si sentono ancora i rumori di queste 24 ore, no? Ma dire solo, Signore, benedici, no? Questo cibo, amen, subito così, e poi dimenticarsi di tutto, di questo Dio così grandioso, meraviglioso, che abbiamo detto cosa ha fatto per noi, cosa ha detto a noi, ma è veramente misero. Ecco perché io credo che è il tempo, cari, che la Chiesa, no, passi da una condizione a un'altra condizione, cioè da elevarsi un attimino. Se voi siete, noi siamo la luce, dovete vedere se quando voi siete in un luogo la gente vede la luce attraverso la vostra vita, anche se state in silenzio, la luce si vede, non parla. La luce non parla, cari, ma si vede. Amen? E poi dice che siamo anche il sapore. Allora, dove c'è lite, voi cosa fate? Date ragione a qualcuno o l'altro, oppure mettete in mezzo e dire, date una parola di pace, siate pacieri, procacciate la pace, la santificazione, senza la quale nessuno... Questa parola è molto dura, non dice in parte, o solo quelli che no, o quelli che vanno in chiesa forse, no, no, nessuno vedrà il Signore. È molto seria la cosa. Perciò Dio ci sta chiamando a elevarsi un pochino. Veniamo fuori da questa religiosità, cari. Ci sono 24 ore di preghiera, puoi fare 2-3 ore, mezza giornata, una nottata, ma vieni, sei in mezzo al popolo di Dio. Non perdere l'occasione della vita, perché la vita finisce e anche le occasioni finiscono. E l'unica cosa che farà la differenza alla fine sarà quel benedetto olio, che sono le nostre decisioni di essere luce e sale di questa terra in questo tempo del nostro pellegrinaggio, disse qualcuno, nella nostra vita. Perciò non diciamo più Dio vede e provvede, no? Perché questo Dio vede e provvede quando c'è ordine nella nostra vita e c'è obbedienza. Questi sono i presupposti per vedere la benedizione di Dio, la potenza di Dio scendere. Abbiamo chiamato santo fuoco, fuoco santo. Il fuoco sappiamo, perché se è santo, quando una cosa santa, sapete cosa fa una cosa santa? Distrugge tutto quello che è impuro. Dove c'è disordine, quando scende il fuoco, che tu lo voglia o no, lui brucia. Fratelli, l'inferno esiste. E un giorno un pastore predicò un messaggio intitolato Perduti in chiesa. Perduti in chiesa. Allora, questa è l'occasione della nostra. Vogliamo la potenza di Dio? Vogliamo far scendere la potenza di Dio? Un'altra volta vi parlerò anche del timore, perché adesso non c'è tempo. Abbiamo parlato dell'ordine. Ma noi sappiamo che c'è il timore, ci porta ordine. Abbiamo cominciato dall'ordine per arrivare al timore e per ricevere la potenza di Dio. Amen. Ma questo lo faremo un'altra volta. Adesso vorrei chiedervi di alzarvi in piedi. Facciamo un forte applauso al Signore.